Hai visto, è partita persino una finta sigla di Incipit, perché parliamo di libri e ne parliamo con un rovesciamento dei ruoli in realtà, perché oggi il conduttore di Incipit del nostro programma di libri, cioè Giovanni Follesa, è l'autore.
Di fatto sì, non abbiamo neanche cambiato di posizione, siamo rimasti tali e quali.
Tali e quali come Extra Life, però con questa, diciamo,
base, sì, e sigla è diversa.
Base diversa e con un tema che ci appassiona molto, che è quello di questo libro Un Ferragosto, uscito per le edizioni Camena pochi giorni fa,
oggi,
appena arrivato
oggi,
praticamente
sì,
in libreria,
appena arrivato,
con una bella
arrivando
copertina che colpirà la vostra... la vostra immaginazione, anche alla vostra vista, perché c'ha dei colori molto vivaci, l'interno di una macchina con un uomo che scruta dallo specchietto retrovisore, no?
I passeggeri che ci sono dietro. Sì.
Allora, ed è il protagonista del tuo libro, del tuo ultimo romanzo, che è un uomo importante, perché
è un uomo importantissimo.
È il presidente della regione Sardegna.
Sì. Immaginifico,
senza nessun riferimento a fatti e persone realmente esistenti, ma con molti riferimenti, posso aggiungere io, anche perché Giovanni di quel mondo un po' ha fatto parte, nel senso che hai lavorato in regione, vicino a un presidente,
sì,
quindi conosci bene l'aria che si respira in quelle stanze.
Certo, sì, è vero.
E secondo me li hai abbastanza trasferiti all'interno di questo romanzo, che però è un romanzo, diciamo, che parte appunto da un po' da un paradosso, cioè da quest'uomo potentissimo che però per mantenere un contatto col paese reale, cioè questa, cioè, tu devi sapere come pensa la gente, cosa pensa la gente di te, è anche un po' l'ossessione di tutti i politici.
Assolutamente.
Conoscere veramente come la pensa la gente, perché tutti tendono a darti sempre ragione, no? Invece tu vuoi sentire cosa pensano quelli.
Spesso allora, si è circondati dagli yes men.
E allora, sotto mentite spoglie, un po' come uno zorro al contrario, si inventa un account BlaBlaCar, fa l'autista avanti e indietro per la Sardegna nei giorni di riposo,
sì,
e porta a bordo delle persone con le quali conversa. Insomma, noi non entriamo troppo nella trama del libro, però diciamo la struttura narrativa è questa qua. E come è venuta fuori questa idea qua, al di là dei tuoi trascorsi, diciamo, tra le mura dei palazzi della politica?
Ma non lo so, allora devo dirti la verità, questa idea di BlaBlaCar mi ha sempre molto incuriosito. E in tempi passati, la verità vera è questa, che ahimè, e come è capitato credo quasi a tutti, un bel giorno mentre cercavo di raggiungere Sassari per l'accademia dove insegnavo,
insegnavi?
Ahimè, si supera il limite di velocità. Sai quei cattivoni che fanno il posto di blocco con la pistola laser, no? Che ti segnalano proprio la velocità, e a quel punto mi hanno ritirato la patente. Mi hanno ritirato la patente e quindi ho dovuto in qualche modo aggiustarmi, perché il treno era veramente improponibile, troppe ore, e ho scoperto che esisteva questa BlaBlaCar, quindi ho sperimentato, ed è veramente un mondo, è un universo, perché si incontra veramente di tutto e di più, sembra lo spot della Rai, però funziona così. Quindi fai questi viaggi che sono molto particolari, perché ti ritrovi con degli imperfetti sconosciuti a parlare non si sa bene di che cosa, però poi alla fine gli argomenti escono fuori.
E tu hai immaginato che quello potesse diventare un dispositivo narrativo, di fatto, cioè un luogo ideale senza, diciamo, protetti dall'anonimato, no?
In qualche modo
potessero,
sì,
venire fuori delle storie.
Uscir fuori delle storie particolari, e soprattutto questo presidente di regione fortemente in crisi, dopo aver rimediato anche qualche brutta figura a livello nazionale, si ritrova a fare questo. Ecco, Un Ferragosto racconta che cosa? L'ultimo viaggio, perché lui ne ha compiuto tanti. Giorgio Sercino si chiama.
Sercino, difatti, mi stavo cercando il nome.
Ne ha compiuti tanti. Diventa Lorenzo e così prende questi sconosciuti. La cosa che mi ha fatto sorridere è che forse un annetto fa,
sì,
alle elezioni europee o qualcosa del genere, c'è stato il Prode Calenda che si è inventato questa roba qua, cioè ha iniziato senza nascondersi però prendeva degli sconosciuti nella sua auto, facevano sti giri per Roma, nel Lazio, eccetera, e parlavano di che cosa questi si aspettassero dalla politica.
Allora, però Sercinu lo fa, diciamo, mascherandosi, di fatto,
sì,
cioè rendendosi riconoscibile, perché lui in Sardegna è molto riconoscibile.
Beh, certo.
È un giovane rampante presidente della regione Sardegna, anche di sangue blu, nel senso che viene da una famiglia che ha bazzicato la politica, ha preso un bel, diciamo, ha ereditato un bel pacchetto elettorale dal papà, è diventato presidente della regione e gestisce anche il potere con una certa spregiudicatezza.
A me questa è la parte che piace di più.
Lo so, devo si vede che ti piace molto quella parte lì. Io ti ho detto che hai scritto un libro cattivo, nel senso che è un'analisi molto feroce della politica e dei meccanismi e delle dinamiche interne alla politica, alla gestione del potere. È quasi un manuale sull'esercizio del potere, questa prima parte del libro. Poi dopo diventa anche qualche cos'altro.
Sì, perché poi alla fine che cos'è il potere? Sì. Un po' la domanda iniziale è questa del libro. Certamente il potere lo si esercita soprattutto sugli altri, sugli uomini e sulle donne che ti circondano. Quello è il vero potere. Un po' perché queste persone nei confronti di chi lo detiene sono già predisposte, no, ad essere molto accondiscendenti. A maggior ragione se poi quest'uomo è davvero così potente, può elargire ad esempio incarichi, può elargire consulenze, può elargire tante altre cose, e quindi gli individui sono sempre lì pronti a battere i tacchi.
Diciamo che sveli un sacco dei trucchi del mestiere anche, no? Delle cose che si fanno e di quelle che conviene non fare o fare in un certo modo, no? Sì, per esercitare meglio questo potere. Però questo cattivissimo e cinico anche personaggio di Giorgio, il protagonista del tuo libro, in realtà c'ha anche delle fragilità.
Beh, molte fragilità. La prima è come dire, un riflesso del potere politico, perché cosa succede all'uomo politico quando rientra a casa, chiude la porta, il portoncino, e si ritrova nel contesto appunto domestico?
Sì.
E lì secondo me emergono veramente proprio i dissapori, le difficoltà, anche i rapporti che diventano sempre più difficili con la propria famiglia, con la propria moglie, con i figli nel caso ci siano, perché evidentemente si crea questa dicotomia, no? Ci sono proprio due realtà completamente diverse, sono proprio delle maschere che uno indossa quando fa politica.
E che quando si deve levare quella maschera,
vedi la realtà per come è.
Esatto.
Vedi la realtà per come
è. E forse anche il tentativo di togliersi la maschera mettendosi quella da autista anonimo di BlaBlaCar è proprio il senso di questi viaggi che lui fa, perché anche in quel modo lui vuole vedere come la gente giudica in realtà il suo operato, no? L'ossessione degli uomini di potere è di essere circondati da dei cortigiani che dicono sempre di sì, perfetto, stai andando benissimo,
bravo.
Continua
ma
così.
Ma poi perché scendono i sondaggi? Perché sto scendendo nei sondaggi?
Perché sono sbagliati i sondaggi, ecco.
Cambiamo sondaggista.
E invece
via.
Magari ascoltando la gente, no, qualcosa in più capisce. Ecco, che personaggi ascolta Giorgio in quell'ultimo viaggio importantissimo di Ferragosto?
Ma devo dire che trova tre personaggi che lo accompagnano in questo viaggio. Il primo è un ragazzino molto giovane che casualmente studia all'Accademia di Belle Arti.
Ma
che,
guarda,
che è molto bravo
è il professor Follesa che si è fatto ragazzino lì,
che è molto bravo a disegnare. Sì. Molto bravo a disegnare, e anche una certa particolarità che ovviamente non possiamo svelare. Quindi lui è il primo. Ancora c'è un ragazzo, un giovanotto diciamo così, che è laureato in lettere e filosofia, che vive, o meglio che proviene da quella zona molto depressa che è il Sulcis Iglesiente, e dice, non trovando lavoro, tra virgolette è proprio costretto a inseguire la Brigata Sassari, quindi
ancora,
ad arruolarsi.
I tormentoni di Extra Life,
vedi Benoni.
Dimonios, quel demonio di Follesa.
Diventa demonios e ci racconta poi una sfaccettatura molto particolare, perché non soltanto è militare ma è anche omosessuale, quindi racconta che cosa significa. Significa questo. E poi c'è un personaggio, Ersilia, che è una nobildonna un po' decaduta di Castello, che insegue i suoi sogni, insegue il suo passato, i fasti di un tempo, ed è alla rincorsa di un qualcosa che non sappiamo se ritroverà oppure no.
Ti sei divertito molto scrivendo questo libro, e si vede. Io l'ho letto tutto d'un fiato, come penso faranno molti dei nostri ascoltatori, anche per scoprire, diciamo, l'altro Follesa, perché ultimamente, a parte quelli che ti ascoltano tutti i giorni a commentare l'attualità e la politica, quella vera, ecco, ma anche i tuoi ultimi libri erano sempre libri di impegno civile, fatti con un taglio diciamo giornalistico, perché erano fondamentalmente delle raccolte di interviste, no?
Sì.
Ti sei occupato delle unioni civili, con due libri addirittura,
due libri,
uno
due
diciamo
libri.
Proiettato sulla realtà sarda, che ha dato diciamo la stura al filone,
e poi, esatto, e poi
quello nazionale.
Quello nazionale, esatto.
questo ritorno al romanzo, beh, è stata una necessità a un certo punto, no?
Beh, sì, devo dire assolutamente, ce n'è proprio bisogno, perché il romanzo ti consente grandissima libertà da questo punto di vista, quindi non hai più vincoli, non devi stare dietro alla realtà, ma da questa magari puoi trarre ispirazione per poi un po' fantasticare, raccontare dei mondi e delle storie.
Io devo dire che pur vedendo Follese o sentendo Follese dalla sua mitica cabina radio tutti i giorni, non ho ancora capito quando l'ha scritto questo libro, cioè non me ne hai mai parlato, non mi hai detto sto scrivendo un libro che parla di questo, che parla di un presidente della regione, eppure di presidenti della regione ne nominiamo insieme tutti i giorni,
parecchi, presenti e passati.
Quando l'hai scritto sto Ferragosto? D'estate ti sei messo a lavorare?
No, ti dirò, allora questo è un libro tutto sommato che adesso vede la luce proprio ora, nel 2025. Però è un libro che io ho scritto nella sua ossatura principale durante il lockdown.
Vedi?
Anche se non c'entra nulla, non
è
esiste. Il
figlio del lockdown.
Sì, ma non c'è citato minimamente perché non mi interessava entrare in quello specifico. Però diciamo che il tema centrale è nato proprio in quel periodo lì. E poi ovviamente ci sono state un po' le ristesure, come sempre accade e via discorrendo. Però ecco, un libro che è meditato nel tempo passato e poi è stato riaggiornato prima.
Che probabilmente aveva bisogno anche per nascere di questa sorta di sospensione generale di tutto che il lockdown ci ha portato, cioè tutti siamo stati in qualche modo costretti o portati a ripensare alcune cose. Tu probabilmente hai pensato che era il caso di riscrivere un romanzo.
Riscrivere un romanzo e soprattutto ripensare anche a quell'esperienza che io appunto avevi ho avuto, che comunque era molto vivida nella mia memoria, di alcuni avvenimenti, di alcuni fatti che in qualche modo poi ritrovano.
E questa è una parte molto curiosa, perché effettivamente lì viene fuori anche, diciamo, il tuo sguardo da giornalista, che hai raccontato molto bene certe dinamiche, certi riti di passaggio che si svolgono, la scelta degli assessori, la scelta degli uffici,
come funzionano gli uffici, dove
gli
andare,
arredi, le cose, il cerimoniale, tutte queste cose che sono molto interessanti. Come ti aspetti che venga accolto dalla politica questo libro? Perché è un libro abbastanza irrituale.
È abbastanza irrituale.
Non è che gli fai un favore. Anzi, direi.
Non lo so. Però io penso che creerà un po' di curiosità, anzi, molta curiosità, credo.
Hai già segnali?
Da questo punto di vista.
Beh, allora, qualcuno ti ha chiamato per farti complimenti.
Il libro deve uscire.
Qualche copia è circolata.
Insomma, diciamo che qualcuno che ha bazzicato anche lui nella politica l'ha comprato immediatamente,
sì.
L'ho pure letto immediatamente e devo dire che arrivo, dice: ma senti, ma questo è Caio.
Diciamo che c'è anche il gioco del riconosci chi,
volendolo può fare questo gioco. È evidente che però tutti i personaggi sono assolutamente frutto della fantasia.
Certo. Senti, allora diamo l'appuntamento per domani. Ricordiamo che domani c'è la prima presentazione all'interno, tra l'altro, del Festival Incipit. È un'anteprima del Festival Incipit, Festival Letterario, che nasce da una tua costola Follese, perché quel programma nato 7-8 anni fa qua su Radio X, sulla letteratura e i libri fatti in Sardegna, ha gemmato poi dallo scorso anno un festival letterario che si è svolto in autunno. Si svolgerà ancora il corpus, diciamo, centrale del festival in autunno, ma facciamo un'anteprima, e mi sembra che questa fosse l'occasione giusta per fare questa anteprima con la presentazione del libro di Giovanni domani qua a Radio X Social Club alle 18.
Alle 18.30.
Non ci sarò il logorroico Benoni, ma ci sarà un'ottima Camilla Soru
a dialogare
che oltre ad essere una brava comunicatrice è una politica, è una rappresentante di quel mondo, anche lei figlia d'arte.
Sono molto curioso, infatti, che chissà cosa succederà in questa chiacchierata.
Ma non sei tu che devi intervistare lei, è lei che deve intervistare te.
Infatti, questa è la cosa divertente, è proprio questa, che per una volta vengo intervistato io.
Va bene, quindi Follese vi racconterà con dovizia di particolari, molto più di questo piccolo diciamo cameo, ecco, di oggi nel caffè a Radio X, i contenuti di questo libro che io vi suggerisco di leggere, e non aggiungo altro. A domani.
A domani.
Arrivederci,
grazie.